Laudetur Jesus Christus.
I nostri titoli: quasi 35.000 morti a Gaza dall'inizio del conflitto, nuova offensiva dell'esercito israeliano a Rafah, Putin alla parata delle vittorie chiama eroi soldati russi in Ucraina, un vile atto di violenza, il dolore del Papa per l'attacco a un campo di sfollati nella Repubblica Democratica del Congo. Sono le 14.30 secondi in questo momento, buongiorno a tutti da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 34.904, di cui 60 solo nelle ultime ore. Lo ha reso noto il Ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono più di 78.500. Nella notte, intanto, nuova offensiva israeliana sulla striscia di Gaza ha colpito un edificio residenziale a Rafah. Sentiamo Stefano Liscinski.
Dopo 7 mesi di guerra feroce nella striscia di Gaza, il presidente statunitense Joe Biden ha dovuto ammettere di fronte all'opinione pubblica americana che gli armamenti forniti a Israele sono stati utilizzati contro i civili nella striscia. Di qui la sua decisione di sospendere gli aiuti militari a Tel Aviv. Il governo Netanyahu ha infatti annunciato di voler continuare l'offensiva contro Rafah, dove ritiene si siano asserragliati gli ultimi battaglioni di Hamas. Dalle Nazioni Unite giunge nuovamente l'allarme per bocca del segretario generale per quello che potrebbe essere l'ennesimo bagno di sangue, considerato che nell'area hanno trovato rifugio oltre 1 milione di sfollati palestinesi, ormai ridotti alla fame per la mancanza di aiuti umanitari. Tutti i valichi della striscia sono stati infatti sigillati dall'esercito israeliano. I negoziati indiretti in corso al Cairo sono ripresi nella giornata di ieri, senza però fare progressi su un eventuale accordo di tregua, ipotesi che per Israele è condizionata alla liberazione dei 128 ostaggi ancora nelle mani di Hamas.
E secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, da quando l'operazione militare delle forze israeliane si è intensificata il 6 maggio, circa 80.000 persone sono fuggite da Rafah. Non soldati da schierare sul campo, ma aiuti dagli alleati. Questo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, prima di lasciare Roma. Putin, il presidente Putin, alle celebrazioni per il giorno della vittoria, chiama eroi soldati russi che hanno combattuto in Ucraina. Roberta Barbie.
Celebriamo il giorno della vittoria durante un'operazione militare speciale. Tutti quelli in prima linea sono i nostri eroi. Così il presidente russo Vladimir Putin chiama i soldati che hanno combattuto in Ucraina nel corso delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. La Russia farà di tutto per evitare un conflitto globale, ha detto ancora Putin all'indomani delle dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in visita ieri a Roma, durante la quale aveva ribadito di non avere intenzione di inviare truppe in Ucraina. Kiev ci chiede supporto, munizioni e artiglieria offensiva, ha detto, ribadendo che compito della NATO è anche impedire che il conflitto si estenda. Intanto sul campo si contano vittime da entrambe le parti, 2 per i bombardamenti su Nikopol nell'Ucraina orientale e 8 in attacchi aerei alla città russa vicino al confine Belgorod. 1.300 i soldati russi uccisi nelle ultime 24 ore, secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine.
In un telegramma indirizzato al vescovo di Goma, il Papa stigmatizza con dolore l'assalto al campo di Mugunga in Repubblica Democratica del Congo. Il 3 maggio scorso 2 esplosioni hanno ucciso 17 persone, tra cui donne e bambini. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Di fronte alla violenza bruta, alla violenza cieca, Francesco esorta il popolo congolese a mantenere viva la speranza ed auspica che gli attori politici lavorino per la pace e la fratellanza. Il Papa esprime il suo dolore per il vile attacco frutto dell'odio cieco che ha spezzato le vite di uomini, donne e bambini e ferito più di 35 persone. Accompagna poi con la sua vicinanza, la sua preghiera, i feriti e le famiglie che hanno subito perdite e affida al Signore l'anima di tutti coloro che hanno perso la vita. Forte la condanna di Francesco contro tutti gli atti di violenza per la risoluzione dei conflitti, violenza di cui i poveri e i più diseredati sono sempre le prime vittime, si legge nel telegramma. Venerdì scorso, ricordiamo, 2 esplosioni hanno colpito il sito per sfollati di Mugunga e Lac Verte, proprio vicino al luogo al quale il Papa ha donato un pozzo idrico in occasione del suo viaggio nel paese africano nel gennaio 2023.
A Roma aperti gli stati generali della natalità, arrivati alla 4ª edizione. Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo, chiede l'istituzione di un'agenzia pubblica dotata di strumenti e fondi per sostenere le nascite. Sul palco oggi il confronto tra mondo della politica, scuola, imprese e cultura. Domani sarà la volta del Papa. Sentiamo Gigi De Palo al microfono di Marco Guerra.
Noi continuiamo a essere un pungolo ad attirare l'attenzione sul tema della natalità perché se ne parla sempre in termini di analisi. Poi però la sintesi è difficile a farsi e quindi che cosa succede? Succede che conosciamo la teoria, ma poi nella pratica non riusciamo a invertire questa tendenza. Che cosa abbiamo? Abbiamo meno 14.000 bambini rispetto allo scorso anno. Abbiamo che stiamo andando contro un muro a velocità elevata e non vediamo i segni di frenata sull'asfalto. Allora oggi noi proporremo un'agenzia per la natalità, perché bisogna anche cercare di trasformare tutte queste idee in concretezza.
Politiche edilizie, aiuti diretti alle famiglie e anche conciliazione lavoro-famiglia sono tanti punti che possono contribuire.
Quoziente familiare, precarietà dei giovani al lavoro, possibilità di accesso alla prima casa, asili nido, congedi parentali, le ricette le conosciamo, il problema è metterle in pratica. Cioè, quello che manca non è la riflessione, è l'attuazione.
E durante la manifestazione la ministra della famiglia Eugenia Roccella è stata contestata da un gruppo di studenti. Solidarietà alla ministra da parte del mondo della politica. Il presidente Mattarella ha telefonato alla Roccella per dire che voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e della Costituzione. Il Ghana è una delle principali discariche di rifiuti tecnologici. Il vescovo di Koforidua esorta la questione ambientale affinché essa sia tra le priorità della politica. Il servizio di Jessica Jeyamaridas.
I due maggiori volti della questione ambientale in Ghana sono le miniere illegali che stanno inquinando i fiumi e le falde acquifere con mercurio e arsenico e il problema crescente dei rifiuti plastici, problemi al quale il governo sta cercando di dare una risposta. La città di Koforidua, a nord della capitale, rappresenta una discarica per i rifiuti tecnologici. Questi rifiuti la maggior parte delle volte sono riciclati da bambini e ragazzi in modo rudimentale e pericoloso. I rischi per la salute della popolazione sono enormi. Fides rende noto che qualche giorno fa si è recato in visita pastorale Joseph Kwaku Afrifai Agyeku, vescovo di Koforidua, che ha rivolto un appello alla popolazione a chiedere solide politiche di protezione ambientale ai partiti politici, in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del 7 dicembre. Un'altra problematica a cui il paese deve far fronte sono le attività minerarie, che hanno ridotto considerevolmente la superficie agricola. Uno studio recente dell'Università Ghaniana di Tarkwa ha sottolineato che l'uso dei terreni agricoli negli ultimi 20 anni è diminuito di circa 661 ettari.
L'Iran minaccia il ricorso all'arma nucleare. Secondo Kamal Karrazi, consigliere della guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, non ci sono decisioni a riguardo per costruire una bomba nucleare, ma lui ha detto se l'esistenza dell'Iran dovesse essere minacciata non ci sarà altra scelta che cambiare la nostra dottrina militare. Andiamo in Libia, dove scontri armati sono scoppiati a sud della città di Al-Zawiya tra un gruppo armato locale e abitanti delle vicine città di Jamil e Rigdalen. E allora parliamo adesso di clima, perché le emissioni di gas serra in Italia si stima che siano calate del 6,2% nel 2023 rispetto al 2022, questo grazie agli sforzi di decarbonizzazione dei settori dell'energia e dell'industria. A livello mondiale però, secondo i dati forniti dall'agenzia Copernicus, aprile 2024 è stato globalmente il mese più caldo mai registrato dopo il 2016. Lavinia Sdoga ne ha parlato con la climatologa Valentina Pavan.
Purtroppo le temperature sono aumentate e ormai da più di 12 mesi la temperatura globale è più di un grado e mezzo più calda rispetto alla media preindustriale. Il trend, diciamo, che sta sotto a tutto quello che stiamo osservando è legato proprio all'aumento dei gas serra, che è determinato dalle attività dell'uomo. Quindi noi ci aspettiamo che nel tempo le temperature continuino ad aumentare. Siamo sempre più di 2 decimi di grado sopra lo scorso record.
Il Papa ha definito il cambiamento climatico una malattia silenziosa. Qual è il suo commento a riguardo?
È sicuramente vero quello che lui ha detto. Il problema non è della natura, il problema è nostro, di come riusciamo a vivere all'interno di questa natura il cui stato è a noi stessi abbiamo alterato.
Bene, tutto per questa edizione, dunque, da Alberto Giovanetti in regia, Alessandro Guarasci studio, grazie per l'attenzione, ma vi auguro buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.